Quest'aula poi mi è particolarmente cara per due ragioni. Uno, perché abbiamo fondato qui l'associazione nel 2003, e due, perché si chiama come mia figlia Agnese, per cui è un'aula che è dove qui noi tutti i pomeriggi, come a Milano Logoredo, come a San Giovanni Battista, svolgiamo le nostre attività di Meglio Dopo Insieme. Chiedo a Don Andrea, vicario e direttore della scuola, di...
Bene, grazie. Beh, devo ringraziare non solamente voi della vostra presenza, che siete qui questa mattina, ma Michele e l'associazione Passo Dopo Passo Insieme, perché oltre a fare un lavoro quotidiano di fatto insieme ai ragazzi per il loro bene e per le famiglie, rende anche possibile per il secondo anno consecutivo il nostro metterci attorno ad un tavolo per parlare di educazione, di ragazzi, non semplicemente di questioni burocratiche, perché ci dà l'occasione di incontrarci, di conoscerci e di far vedere quello che ci appassiona di più, cioè che il nostro fare, il nostro lavoro quotidiano è finalizzato appunto al bene dei più piccoli che ci vengono affidati dalle famiglie. Quindi come parrocchia sono molto contento di avervi qui e ci auguriamo allora a tutti un buon lavoro e che questo percorso davvero ci aiuti proprio a stimolare dei pensieri, delle riflessioni per quanto poi quotidianamente portiamo avanti nelle nostre opere. Quindi grazie Michele, grazie a voi di essere qui. Buon lavoro a tutti.
Grazie. Allora, io farei velocissimamente un giro, comincerei dai nostri esperti, che sembrano quasi in castigo, però... Allora, il dottor Marco Vinicio Masoni...
Stai qui, è una posizione felice, no?
Sì, assolutamente.
Però abbiamo esperienza di tanti altri incontri come questi, quindi ci siamo creati un
po'. Sui Napoli Imperi,
avrete capito che sono, oltre che esperti, sono anche simpatici. Allora, Marco Vinicio Masoni, psicologo e psicoterapeuta, che ci accompagna ormai da 23 anni come associazione e che abbiamo già avuto modo di conoscere nel percorso precedente. Poi avremo occasione di uno scambio. Dario Nicoli, sociologo, e anche lui da qualche anno ci accompagna e avremo modo anche lui di conoscerlo in queste circostanze. Faccio poi in giro Fabrizio Carletti, formatore, e sarà il moderatore del tavolo. Okay? Abbiamo Don Cristiano Castelli, che è nella parrocchia Sacra Famiglia di Milano Logoredo, Don Andrea Garibaldi, professoressa Laura Muscillo, incaricata della scuola media Sottocorno, professoressa Filancivedo.
Sì, Luisa Lositane, sempre della Sottocorno, e Dorsi Maria Luisa, sempre della Sottocorno.
Benissimo, grazie. Poi c'è Federica Vicini, che è una educatrice di Treviglio, con cui l'associazione collabora, Simone Anghileri, che conoscete come educatore neopapà da qualche giorno, Mario Amato, della scuola dell'Istituto Comprensivo Martiri, la preside Katia Di Gennaro dell'Istituto Comprensivo Martiri. Poi di lì arrivo, abbiamo Sergio Settimio in rappresentanza del servizio sociale di Sesto San Giovanni, perché la Paola Ferri non poteva venire, Carlo Casiraghi, referente del dopo scuola della zona Corvetto, con cui c'è una relazione d'amicizia, Davide Ciminiago, giusto il nome, sì. Coordinatore della scuola media Santa Caterina da Siena della parrocchia, Filippo Furnari di Binasco, quindi ha fatto un bel viaggio stamattina, ed è responsabile di un'esperienza di dopo scuola che andremo ad iniziare a gennaio insieme appunto a loro. Filippo Manini, che è l'educatore che c'è a Milano Logoredo, e Lorenzo Corso, l'educatore che c'è qui invece a Santo Stefano. Spesso nessuno abbia sulle foto, noi pensavamo di fare qualche foto, dico solo, allora, come vedete c'è il logo e la ragione delle firme, non perché dobbiamo schedare nessuno, e questo il progetto 4x4 può proseguire, ha potuto proseguire, implementarsi, perché abbiamo avuto questo finanziamento dalla Fondazione Comunitaria del Nord Milano. Tanto ieri il segretario generale ha detto che gli sarebbe piaciuto venire ma non poteva, e ci consentirà appunto di proseguire il percorso iniziato con una serie poi di novità, non troppo nuove, perché le novità spaventano sempre un po', ma che ci consentiranno di poter proseguire il percorso. Adesso poi Don Luciano Garoni, che è il parroco della parrocchia, ci raggiungerà alle 11, sì, perché alle 10 adesso ho un incontro col sindaco in comune. Lascerei la parola a Fabrizio.
Sì, faccio un po' l'introduzione della giornata. Intanto cosa ci aspetta quest'oggi? Oggi è un primo incontro, un incontro dove ci allineiamo un attimo, ci ridiciamo in cosa consiste il progetto, e allo stesso tempo però iniziamo ad avviarlo, per cui avremo un primo focus di approfondimento attraverso i nostri due esperti, un focus, un'apertura su un tema specifico che poi vi riconsegniamo per dare carne subito al progetto, non rimanere su un piano più vago, più generale. Allo stesso tempo però questa introduzione che ci viene fatta dai nostri esperti vuole essere poi l'avvio di una riflessione ulteriore, e per cui vi daremo anche un po', inizieremo a darvi anche delle indicazioni di date e di un po' di tempistica. Prima di tutto, ecco, il mio compito adesso è dirvi un attimo, ridirvi un attimo del progetto, e però ve lo volevo introdurre, visto avete quelle slide che vedremo adesso, le avete anche nelle vostre cartelle.
Esatto, scusate, nelle cartelle che trovate le slide, e poi siccome siamo un po' talebani abbiamo messo anche dei fogli per gli appunti, proprio essere le maestrine di una volta, ci piace, non puoi farlo, scrivere è una cosa che non piace.
Buona abitudine, si fa. Come si accennava, con alcuni di voi ci eravamo già visti, perché due anni fa, due anni fa c'era stata già una prima fase di questo progetto. Era una fase in cui ci siamo conosciuti, in cui abbiamo iniziato a confrontarsi e riflettere insieme. Questo è uno step ulteriore per cercare anche di mettere un po', anche di portare a terra, no, alcune riflessioni. Il progetto ha questo titolo, un progetto di rete per rispondere in modo promozionale al disagio giovanile fuori dai tradizionali tracciati, cioè 4x4 si è sempre posto come un cercare, mettersi in ricerca di nuove mappe per affrontare delle questioni però molto concrete che riguardano i nostri ragazzi, i nostri giovani. Volevo però introdurre, noi, chi lo sa chi era due anni fa, ha fatto il percorso con noi, di solito iniziavamo anche con un video, con uno stimolo, questa volta è un racconto, non è un video, c'è un video di sfondo, ma è per ricollocarci dove? Ci ricollochiamo, aspettate, adesso vediamo se vado nella... ci ricollochiamo purtroppo nel 2020, Brescia più esattamente, per cui siamo distanti da qua, e per cui siamo nel momento di maggiore crisi, no? Della fase Covid, lockdown che si era attivato, e questa storia riguarda principalmente due persone, un ex primario in pensione e un ingegnere, e la storia che vi racconto è la storia della valvola Charlotte. Forse alcuni di voi se lo ricorderanno, comunque ecco, ce lo abbiamo qui perché ci riguarda in qualche modo, no? Capite che siamo in un momento che è uno di quei momenti storici dove l'uomo arriva a vivere delle esperienze che per certi aspetti quasi superano la dimensione dell'umano, e che fai fatica poi a narrare, soprattutto quando poi ti trovi, come alcune di queste persone si sono trovate, a dover assumere anche delle scelte tra la vita e la morte, e chi lasciar morire, per cui sono, no, momenti estremi, no, dell'esperienza dell'umano che in quel momento ci siamo trovati a sperimentare. In particolare siamo a marzo 2020, l'altro momento di crisi estrema è il fatto che mancano i respiratori, e quello che poi porta, no, alle estreme conseguenze. E la prima persona di cui racconta questa storia è appunto questo ex primario e anestetista di quei sono luoghi che conoscete, dell'ospedale di Gardone Maltrompia, per cui vicino Brescia, e lui era da giovane un grande appassionato di smontare e rimontare oggetti, cose, l'ha sempre guidato la sua curiosità. Se tu gli regalavi un oggetto da ragazzino, lui la prima cosa che faceva era prenderlo, smontarlo e capire come funzionava dentro, e poi rimontarlo. Ecco, questo signore Renato Favero, quando lui era in ospedale, quando ancora era primario, a un certo punto si accorse che le maschere, i respiratori, avevano delle grosse somiglianze anche con i respiratori boccali di chi fa immersioni. Questa era un'intuizione che ebbe, però un'intuizione che poi lasciò dentro la sua testa, finché arrivò a questa situazione di emergenza e questa intuizione gli ritornò in mente. Però lui aveva solo l'intuizione, non aveva altro. Lui conosceva il sistema, del corpo, conosceva come funzionavano i polmoni, aveva un'intuizione, ma niente di più. L'unica cosa che poteva fare è chiamare, telefonare e cercare qualcuno, e telefonò ad un ingegnere. E questo ingegnere gli disse: ma guarda, tutto sommato l'intuizione è buona, c'è solo un problema, che le maschere, e lui aveva in mano la maschera da snorkeling da 19 euro della Decathlon, sono pensate con una valvola che non fa entrare, cioè ti fa, evita di, no, di respirare, perché non ti deve far entrare l'acqua. Quella che ti serve invece è proprio il contrario, una valvola che invece ti permette di prendere aria dall'esterno. E all'altra parte, il giornale di Brescia iniziò a telefonare un'altra persona, che è l'altro personaggio, Christian Fracassi, è un ingegnere, aveva una startup che aveva una stampante 3D e produceva oggetti stampati 3D. E l'ospedale gli chiese di iniziare a creare delle valvole. E erano due percorsi in parallelo, non si erano incontrati. E lui iniziò a ragionare, perché sono valvole molto piccole, cose molto delicate. E a un certo punto, quello stesso giorno, era il 13 marzo, di nuovo il giornale lo richiamò per dire: guarda che ci ha telefonato un ex primario perché vuole, ha un'idea, parlatevi. Si sono incontrati, l'ex primario gli ha spiegato tutto come funzionano i polmoni, come funzionano. Questo, alla luce della sua esperienza di ingegnere, gli ha detto: guarda, si può fare in questo modo e così via. E da lì è nata, no, il cambiamento, la trasformazione di questa maschera da snorkeling da 19 euro, no, in un respiratore per, no, la situazione, no, che, di emergenza che si era creata. E allo stesso tempo l'altro passaggio è stato chiamare chi aveva questi respiratori, telefonata alla Decathlon, all'ufficio marketing, e da lì la disponibilità in magazzino di 100.000 di queste maschere, che sono state poi distribuite, non solo le maschere, ma anche la progettistica, no? I PDF con tutto il progetto messo a disposizione, no? Perché, dicendo, del resto noi non possiamo fare quel passaggio, spetta a voi. Ora, la maschera si chiama maschera Charlotte perché? Si chiama maschera Charlotte perché la moglie Charlotte è la moglie dell'ingegnere, che in realtà si chiama Carlotta, e allora ha voluto dare il nome di Charlotte a questa maschera. Questa maschera oggi si trova al Victoria and Albert Museum di Londra come opera che ha salvato delle vite. Perché questo racconto? No? Perché appunto è un racconto che ci mostra che in certi momenti salvare delle vite vuol dire far fluire delle idee. È ovvio che nessuno ha dovuto diventare ciò che non era. L'ingegnere ha fatto l'ingegnere, il dottore ha fatto il dottore, il progettista ha fatto il progettista, la Decathlon ci ha messo le sue cose, però ciò che ha permesso, no, di salvare delle vite è stato mettere, no, mettere in gioco le proprie competenze, le proprie conoscenze, no, e metterle in rete per generare, no, un'innovazione forte, in grado, no, di creare questo cambiamento. Ecco, quando noi allora ragioniamo sul progetto 4x4, ecco, teniamo sullo sfondo questa metafora, questa immagine. Come trovate anche nelle slide, il progetto ha queste intenzioni. Ecco, costruire una comunità educante, chiamiamola rete, chiamiamola alleanza, forse è un termine più bello, perché la parola rete forse l'abbiamo sentita dire anche troppe volte, però mettere in gioco competenze, realtà diverse tra loro, proprio per generare all'interno di un territorio, come quello in particolare di Sesto, ecco, no, una realtà in grado di prendersi cura, di salvare, nel senso più profondo del termine, ecco, vite in una situazione, no, di complessità e di disagio.
Mi permetto, scusa, poi di aggiungere, noi abbiamo messo Sesto, perché comunque...
Sì, esatto, anche perché poi mi dice, appunto, dalla presentazione...
Sì, nel senso che li abbiamo messo Sesto San Giovanni perché l'associazione fondamentalmente risiede qui, la Fondazione Comunitaria del Nord Milano ha come territorio di afferenza il Nord Milano. Chiaro che siamo in accordo con la Fondazione che c'è Treviglio, c'è Vinasco, c'è Corbetto, c'è Rogoredo, cioè il nostro intento è quello proprio di provare ad allargare a cerchi concentrici sempre di più questo modus operandi, e siamo contenti di poter condividere, ecco, quindi con le persone con cui già per n ragioni diverse collaboriamo. Scusa.
No, è stato benissimo, anche perché siamo, direi, potrebbe dire che ci sono portati. gli altri elementi delle finalità, appunto mettere in atto una formazione e una riflessione, ecco il tema, no, della presenza di, del professor Massoni e Nicoli, ma proprio per iniziare, no, a entrare dentro questo processo, per cui il percorso prevede degli step formativi, non solo, no, di riflessione, di scambio, ma allo stesso tempo anche provare a mettere in atto in termini di alleanza educativa delle azioni sul territorio. Ecco, non dobbiamo ragionare in termini di grandi opere, di grandi progetti. È ovvio che poi ognuno al suo interno, nelle proprie realtà, potrà mettere in atto delle strategie, dei ripensamenti di modelli, di paradigma, però quello che ci sta anche a cuore è presentarsi su un territorio come realtà, come soggetto, per mettere in atto poche, ma anche se fosse un'azione o due azioni significative che abbiano un primo impatto sulla realtà. Per cui anche quello che ci aspettiamo dentro questo percorso è anche in qualche modo formalizzare questa alleanza, dargli una sua visibilità, dargli anche una sua istituzionalità, se vogliamo, ma non per fare progetti su progetti, non è questo, perché già operiamo, già ognuno di voi opera, ma per mettere in atto quella una, due azioni significative e strategiche che nasceranno dentro questo percorso di riflessione, che possano determinare non per forza dei grandi cambiamenti, ma intanto dei livelli di consapevolezza su certi aspetti, che forse è, no, la prima cosa più importante oggi da attivare. Poi ci sono anche aspetti più tecnici, introdurre un help desk per un accompagnamento continuativo nelle realtà e poi, ecco, il fatto di coinvolgere la comunità. È per questo che oggi non siamo tutti a questo tavolo, mentre ci saranno dei momenti in cui saremo tutti, perché quest'anno il progetto si muove su due livelli. Adesso vado un po' più veloce, no? C'è il livello del tavolo, che è quello che un po' è anche presente quest'oggi, dove sono presenti i dirigenti, i parroci, religiosi e religiose, presenti degli oratori, responsabili di oratorio, la direttrice sanitaria del territorio e del consultorio. Dall'altra parte però, questo è una cosa in più rispetto al progetto di due anni fa, l'obiettivo è di realizzare dei focus group, per cui dei gruppi con indicativamente 8 persone che rientrano all'interno di una stessa categoria. Non faranno così diversi dai tavoli, metteranno in atto anche loro fasi di ascolto, di approfondimento e di studio, però diventeranno quei serbatoi di pensiero e di riflessione legati direttamente alle situazioni concrete che questi operatori si trovano ad affrontare, perché parliamo di insegnanti, di allenatori, di catechisti e di rappresentanti di classe, in quanto cioè genitori. Per cui l'altra cosa che vi chiederemo un po' al termine di questa giornata, in vista del prossimo appuntamento, sarà iniziare a ogni realtà a definire, quando parliamo di insegnanti, se indicativamente siamo 4 istituti, capite che focus group richiede da parte di ogni istituto di indicare 2 insegnanti circa, e lo stesso, no, magari per quanto riguarda gli allenatori, dei nostri oratori o i catechisti, individuare 2 o 3 di queste figure per ogni realtà che partecipa. Questi qui poi saranno seguiti ad hoc. Ci saranno per cui momenti in cui ci ritroveremo tutti insieme per gli approfondimenti e la formazione, momenti di riflessione, di ricerca che viene fatta in modo separato tra tavoli e focus group. Andando sempre avanti, il metodo appunto sarà, come indicato dal progetto, delle fasi di ascolto, perché non possiamo iniziare a lavorare sulle prassi. È ovvio che la tentazione è sempre quella. La tentazione è: cosa c'è da fare, cosa facciamo, ed è normale che ci sia, no, questo anelito. Però capite che in un contesto di complessità, se prima non mettiamo in atto un discernimento, cioè una riflessione seria, anche ben focalizzata e strutturata, anche nel dialogo con i nostri esperti, l'aspetto prassiologico rischia di, a volte anche di alimentare problemi, non solo di fare semplicemente da tampo su alcune questioni. Ci sarà una fase per cui di sintesi, e cioè di identificare alla luce di questa ricerca fatta da voi e dai focus group dei criteri, degli indicatori, degli orientamenti sui quali poi mettersi alla prova, sperimentarsi e poi rinarrarci. A livello di tempistica, il progetto ha una tempistica di 16 mesi, per cui arriva fino a dicembre 2024, questo per dire c'è respiro, non c'è da correre, non c'è, anche perché ognuno di noi è già dentro i suoi programmi, dentro le sue iniziative, per cui abbiamo un tempo di respiro e ci immaginiamo una cadenza, no, di incontri, indicativamente un numero di incontri che va tra i 5 e 7 incontri, che non necessariamente devono essere tutti in presenza. Alcune fasi magari di approfondimento, di studio possono essere anche online, però ecco, poi è ovvio che cambierà un conto se sono in focus group, un conto se sono in tavoli. Però qui non entriamo più nello specifico perché non siamo un gruppo grande, il tavolo ci permette anche di concordare e condividere un po' di agenda. Qual è il focus? E qui ecco, sto per dare la parola al professor Marco, al professor Dario. Quando ci siamo confrontati la prima volta con loro, ci siamo posti, ma qual è poi, qual è il problema di fondo che oggi i ragazzi e i giovani vivono? Qual è, no, la frustrazione, la tensione, le difficoltà profonde? Perché sennò il rischio è quello di girare intorno a delle questioni, a delle sintomatologie, ma non andare alla radice di alcune questioni. E allora, parlandone proprio con loro, è emerso un po' questo titolo, questo focus, cioè una disperata fame di identità, riuscire a dirci come ragazzo, come giovane, chi sono. E allora, proprio su questo, no, noi vorremmo iniziare, opla, si è staccato qualcosa, però non è importante, ma forse sì. Però il titolo l'avete anche nella slide. Proprio su questo vorremmo iniziare questa mattina un dialogo con i nostri esperti, per cui chiederemo loro intanto di introdurci questo tema che ci hanno proposto, di iniziare ad approfondire. Lo faranno in modo, l'avete già visto, in modo anche dialogico tra loro, ecco, non è una conferenza, ma entreranno in un dialogo che avrà l'obiettivo di darci degli stimoli, di provocarci. Quello che chiediamo a voi in questa fase e in questo momento di ascolto è comunque di appuntarvi quei passaggi che generano in voi delle emozioni, non delle emozioni, delle emozioni, dei movimenti, che possono essere movimenti negativi, cioè sentirete delle cose che vi danno fastidio, e questi sono molto interessanti perché probabilmente vanno a toccare alcune forme, alcune abitudini, alcune modalità, alcuni paradigmi educativi, relazionali. Ci saranno magari alcuni passaggi che invece genereranno in voi delle emozioni positive, cioè dei movimenti di respiro, questa cosa mi dà prospettiva, oppure delle emozioni interrogative, cioè quel passaggio suscita in voi una domanda. Ecco, quello che chiediamo a voi, ecco, non sarà per cui un incontro che deve arrivare a delle conclusioni, sarà un incontro che deve aprire poi al prossimo incontro, che sarà una sessione più prettamente formativa. Per cui quello che ci aspettiamo da voi, dal tavolo, intanto stamattina, dopo l'ascolto degli esperti, è quello di porre agli esperti delle questioni, affinché degli interrogativi, delle provocazioni, di rilanciare a loro delle provocazioni, affinché poi nell'incontro prossimo, che poi vi diremo la data, la proposta di data, nell'incontro prossimo poi loro possano ripartire da questi stimoli, da queste provocazioni, per entrarci ancora più in profondità. Entrare ancora più nel merito dei temi che voi rilancerete loro, delle questioni, dei casi, delle problematiche che potrete porre loro alla luce dello stimolo che oggi riceveremo e sentiremo. Io per cui non aggiungo altro, metto giusto, ecco, la slide sullo sfondo e lascerei a questo punto la parola al professor Massoni, al professor Nicoli. E non so se c'è altro da aggiungere.
No,
ecco, noi abbiamo fatto un coffee break un po' più ampio all'inizio.